uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
È arrivato quasi il fine settimana anche a The Soup of the Day. Buongiorno Angela e buongiorno Angelo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, vi vedo abbastanza pimpanti, e perché sapete di cosa stiamo per parlare. Perché come, quale modo migliore per celebrare il venerdì, che si sa è sempre un po' alcolico, se non con una notizia vinosa, è una notizia etilica, perché abbiamo scoperto, ma ora voi mi direte di più, che molte star del cinema, della TV e della musica, diciamo che hanno trovato nel vino un investimento proficuo.
Esattamente, pensa che per una diva italiana che ha detto non produco più vino perché c'è troppa burocrazia, e a parlare così è stata Ornella Muti, invece oltreoceano c'è chi si sta buttando con sempre maggiore foga sulla produzione di alcolici in generale. Ha dato il via a questa operazione George Clooney, che anni fa per gli amici cominciò a produrre un liquore, una tequila, e insomma diciamo che ci ha fatto due soldini, perché poi gli è stata acquistata per una cifrona di quelle imbarazzanti, cioè $1 miliardo. E poverino, insomma, ha dovuto scegliere il marchio, però vabbè, se ne sarà fatta una ragione. Ecco, un altro che sta facendo i soldi è Jay-Z, che uno champagne, ecco, anche lui
e Queen Bey sanno bene.
Esatto, stiamo parlando di uno champagne che si vende a prezzo popolare €250 la bottiglia. E anche lui ha ceduto la metà, per una cifra che non si sa imprecisata, la metà al marchio di Bernard Arnault, come dire, insomma, da ricco a ricco. E poi un altro che ha fatto un sacco di soldi, perché ha venduto anche lui un suo marchio di tequila, è Ryan Reynolds, ma lui solamente per $600 milioni. E soldi a profusione stanno arrivando anche nelle tasche di una coppia separata, ma solo come dire, di fronte al giudice, ma non di fronte ai supermercati, perché Brad Pitt e Angelina Jolie sono ancora insieme nel business del vino, e stanno producendo anche loro uno champagne dopo aver fatto un rosé che si chiama Fleur de Miraval, e anche qua prezzi bassissimi, modici, €350 a bottiglia. Insomma, noi dobbiamo accontentarci di bere il passito di Pantelleria di Carol Bouquet, ecco, che insomma che ha prezzi decisamente più concorrenziali, e poi anche il rosé di Stefania Sandrelli, che non ci dimentichiamo di Albano.
Esatto,
ecco. Però ci sono dei vini, anche io per fare andare un po' più indietro di George Clooney, che si possono trovare anche in Italia a prezzi molto più accessibili, che sono quelli della winery di Francis Ford Coppola, perché Francis Ford Coppola è stato il primo a buttarsi, avendo fatto fallire un po' di case, la sua casa cinematografica, la sua casa di produzione, aveva deciso di buttarsi nel vino, e si possono trovare in Italia online i vini della Francis Ford Coppola Winery, vini californiani, a dei prezzi di €40, €25, insomma una roba molto molto più umana, molto
sì,
più umana.
Nella Napa Valley,
esatto. E poi, per chiudere questo intervento, io direi che vorrei dire che non solo nel cinema ci si butta sul vino, ma anche nella canzone, perché la mia beniamina, mia e di Federico Spoletti, Kylie Minogue, australiana naturalizzata inglese, ha deciso di mettere di creare una wine collection di vini australiani, ovviamente, che conta per adesso di 6 tipi di vini che sono, si trovano in quasi, cioè in Inghilterra ovviamente, in Australia, in quasi tutta Europa, non in Italia comunque. Un rosé, un Sauvignon Blanc, un Merlot, un cava organico e poi un Côte de Provence e un Chardonnay. Quindi insomma,
c'è una vasta gamma, diciamo.
Sì, sì, e devo dire che una volta si buttavano più sulla cosmesi, adesso le personalità famose femminili si buttavano sulla cosmesi, adesso invece lei, che probabilmente avendo anche un'età, avrà pensato che non avrebbe avuto senso mettere in piedi un impero di trucchi e creme, anche perché le sue colleghe che lo hanno fatto non è che stiano tutte navigando, cioè J.Lo vive, Rihanna
sì, un po' tentenna, esatto, sì.
Ecco, e quindi lei ha deciso, io faccio questi vini, le bottiglie sono bellissime, è tutto molto rosa, perché lei è molto rosa. E non paga, ha anche messo una canzone evocativa, se non parla di questo, ma il titolo è molto evocativo, nell'ultimo album, che si chiama Fine Wine, capite?
E quindi non possiamo berlo, questi vini di Kylie non arrivano in Italia, quindi non possiamo ancora berli, ma possiamo immaginarli ascoltando Fine Wine.
Fred,
da quest'oggi 26 febbraio su Amazon Prime Video arriva una serie tratta dal film di Paolo Genovese di qualche anno fa, Tutta colpa di Freud, e diretta da Rolando Ravello. Tra i protagonisti a interpretare il ruolo dello psicanalista capofamiglia sgangherata al posto di Marco Giallini, nella versione appunto seriale, sarà Claudio Bisio. Con lui, accanto a lui, un cast d'eccezione composto da Claudia Pandolfi, Max Tortora, e poi nel ruolo delle tre figlie dello psicanalista ci sono Caterina Sciula, Marta Gastini, Demetra Bellina, e in un altro ruolo abbastanza interessante c'è Luca Bizzarri. La prima stagione della serie sarà in 8 episodi dal 26 febbraio appunto su Amazon Prime Video, e poi in autunno le vedremo anche su Canale 5. Di questo progetto e di cosa tratta ne abbiamo parlato con Rolando Ravello e con le protagoniste e i protagonisti che vi ho elencato, tranne ahimè Claudio Bisio, impossibilitato per ragioni purtroppo di forza maggiore causa Covid. Quindi qui ad Supodo Day vi faccio ascoltare un estratto della mia chiacchierata con tutti questi protagonisti, che potrete vedere su Amazon da oggi 26 febbraio. Mi chiedevo e quindi vi chiedo, quale pensate sia il fuoco della serie? Potrebbe essere un po' la necessità che dovremmo avere tutti ad un certo punto del guardarci dentro, di metterci in discussione?
La Pandolfi, il fuoco della
serie. Sì, la Pandolfi, che ha fatto un lungo lavoro di introspezione negli anni, anche grazie a voi giornalisti, perché il nostro lavoro probabilmente a volte ha bisogno, a volte non ha bisogno, c'è un testo, un regista, uno sceneggiatore, i tuoi compagni, quindi potresti anche approcciarlo senza far nessun tipo di lavoro di introspezione. E invece sì, questa è una serie in cui forse le relazioni sono ancora, cioè il controllo delle relazioni e le dinamiche interpersonali sono molto importanti, al di là del fatto che lui sia uno psicoterapeuta, appunto, che poi vediamo che gli errori più grandi li fa su se stesso, quindi insomma probabilmente viene alla luce un problema di relazioni e forse, e questa è una cosa molto bella, ci si abitua pian piano a vedere qualcosa di poco stereotipato. Non vediamo tre storie, perché parlo delle tre ragazze io, non vediamo tre storie che corrono un po' su binari convenzionali. Qua vediamo un racconto abbastanza, no, mosso, e quindi è, questo è sorprendente. Anche questo secondo me è uno spunto di riflessione molto interessante. Cioè, non siamo abituati al rapporto uomo-donna che va avanti dritto così.
Ma per me è un po' troppo complicato l'argomento. Mi sembra.
Tu sei uno start-upista.
Io sono. Sì, io sono molto. Soprattutto per il mio personaggio, non ha sfaccettature, ha solo. Va dritto come un fuso, si guarda, anzi, viene costretto da questa ragazzina a guardarsi dentro, forse per la prima volta in vita sua, perché credo che sia uno che non ha mai pensato a prendere una deviazione o un sentiero che non fosse già battuto, e per la prima volta si trova a camminare in un sentiero poco battuto, e infatti va in crisi.
Grazie non solo alle tre sorelle, abbiamo la possibilità di confrontarci con tre modi diversi di essere donna. Quindi chiedo alle attrici quanto è stato importante per voi poter rappresentare liberamente questo, e da Rolando Ravello quanto questo aspetto è stato qualcosa su cui avete puntato.
Cominciate voi.
Effettivamente sono tre tipi, tipologie di donna molto diverse. La mia donna è quella che sembra la donna perfettina, no? La figlia perfetta, quella che ha avuto ottimi voti a scuola, quella da cui ti aspetteresti sempre la cosa giusta. In realtà è quella che poi fa spessissimo la scelta sbagliata. È la più grande, ma nello stesso tempo è quella che ha più di tutte delle altre due sorelle più piccole il bisogno di essere supportata, di essere consigliata, anche per esempio nel rapporto con la figura maschile. È quella che sbaglia l'uomo a cui affidare il proprio cuore, e che poi però cercando quest'amore riesce finalmente a trovare una persona che la possa rispettare e apprezzare. Con un po' di difficoltà, perché anche lui è particolarino, eh? Ed è il Riccardo, che è un personaggio interpretato da Giuseppe Spada.
Sara, anche lei è un casino, ognuno a modo suo, e Sara è quella che sta cercando, vagando nella sua sessualità, che magari è stata anche repressa per un po' di anni, poi riscoperta, ritrovata, ha preso anche coraggio di poterla ritrovare con tutti, con papà, con le sorelle, ma soprattutto direi con un marito fresco di matrimonio. E quindi anche in questo è stato bello interpretarla, perché, come dicevo prima, rappresenta un po' il mondo, una fetta importante di persone che non sono magari riuscite ancora ad affermare la loro vera identità nella sfera sessuale.
Perché poi ce la fanno a finire un ragionamento, cioè bisogna solo avere un po' di pazienza.
Sì, no, vedi, alla fine la logica
c'è un attimo di, capito, piano piano, però ce la fanno.
Ma credo che l'abbia capito, essendo donna, credo che
Emma è una ragazza determinata che sa quello che vuole, sa che cosa vuole fare, riesce a trovare un modo per fare le cose che vuole. Però ha comunque le sue difficoltà, perché sta crescendo ancora e ancora non si è, secondo me, determinata come donna, cioè si è determinata come il lavoro che vuole fare, come che cosa le piace, come comportarsi con le persone in generale, ma con la figura maschile non ha ancora avuto quel tipo di esperienza che l'ha fatta crescere in quel senso, secondo me.
C'è una cosa che secondo me accomuna non solo loro tre, ma tutti i personaggi della serie, che è una cosa che credo faccia parte proprio del tempo che viviamo, che è una profonda fragilità. Siamo tutti chiamati a mascherarci da Superman, perché ti svegli la mattina e già devi essere prestante su Facebook, su Instagram, e venderti per un figo, uno che ha le idee precise, eccetera, e invece purtroppo siamo più soli che mai e più fragili che mai, no? E questo anche abbiamo cercato di raccontare.
Vero. Loro, se non altro, hanno il supporto di una famiglia.
Sì, loro hanno una base solida.
Là, hanno una base solida, che sono loro.
Sebbene zoppa.
Sì.
C'è una frase che dice il personaggio di Max Tortora in auto a Claudio Bisio, quando parla dell'importanza di insegnare l'autonomia ai figli. Quanto pensate sia importante e sia dovere dei genitori farlo, e quanto invece l'indipendenza, secondo voi, è qualcosa che si può imparare solo sul campo?
Beh, nel caso specifico, questo personaggio che dà questo consiglio non ha figli, quindi lui si sente così in dovere di dare questo consiglio e di avere questa conoscenza così in maniera, non si sa perché, lui c'ha tutte queste conoscenze, però credo che sono d'accordo con quello che lui gli dice, perché forse osservando questa vita dal di fuori può vedere delle dinamiche che magari al papà che è troppo preso sfuggono, e a volte per essere troppo presenti si fa peggio, oppure si può essere molto presenti lasciando molto liberi. Però ecco, chi meglio di uno psicanalista, uno psichiatra come nella serie, può sapere quali sono i dosaggi giusti. Nel caso specifico lui dal di fuori forse lo vede meglio di lui che è direttamente interessato.
E poi si è sempre figli, al di là di essere genitori.
Si è sempre figli, sì, sì, sì.
E comunque ti posso dire, Chiara, qualsiasi cosa tu faccia sbagli.
Sì, lo so.
Sì, perché, ah, perché ci, no, perché sta succedendo adesso. Io sono mamma di un ragazzo di 14 anni e di un bimbo di 5. Quindi l'autonomia per il piccolo, prima per il grande, ma ora per il piccolo, è qualcosa di fondamentale, di urgente. Devo insegnargli a procedere da solo, ma stiamo parlando di autonomia, di piccole cose. Perché rispetto al grande invece mi si sta quasi ritorcendo contro, perché mi è stato detto che sono stata troppo poco severa. Capito? Quindi probabilmente questo mio, naturalmente cercando di fornirgli gli strumenti per poi muoversi da solo, però mi è stato rimproverato di non essere stata una in controllo, e io ho pianto molto per questa cosa, adesso lo dico ridendo. Però non so perché, se a un certo punto il figlio adolescente deve diventare feroce con te, Gabriele non è così feroce con me, però capito, vieni messo in discussione a prescindere in quanto genitore.
Fred. I consigli del venerdì sera su cosa vedere stasera in TV. Angela, a te la parola.
Ma allora, il film di stasera comincia molto tardi, all'1:20 di notte. Però è proprio uno di quei titoli che non è possibile saltare, insomma deve essere per forza consigliato. Magari se uno vuole aspettare alle 21:30 di TV8 si può vedere uno Spider-Man 3, giusto così, sembra Imi, per arrivare all'1 di notte e godersi lo spettacolo assoluto di quel capolavoro che è Jules Le Jim di François Truffaut, che è cosa importantissima, è in versione restaurata. Quindi credo proprio che sia, come dire, un obbligo morale nonché un obbligo cinefilo vedere per l'ennesima volta la storia d'amore di Jules Le Jim, tratta dal romanzo autobiografico di Henri-Pierre Rocher, che racconta appunto la storia di questi due amici, un austriaco e un francese, che sono entrambi innamorati di Catherine, una ragazza stupenda, lei è Jean Moreau, i due uomini sono Oscar Werner e Henri Serre. Il loro amore è un amore a zigzag, si ama, uno l'ama l'altro, l'altro non lo ama, ma poi si amano, insomma è un po' così, lo sappiamo. E vabbè, c'è tutta l'essenza del cinema di Truffaut, c'è tutta la fascinazione per l'amore puro assoluto, per l'amore che non può essere disgiunto anche dal senso irrimediabile della fine, quindi del sacrificio totale, e credo che sia uno veramente degli adattamenti di romanzi più liberi e più belli che siano mai stati realizzati. Insomma, è un film che regala un tale stato di ebbrezza emotiva da far rimanere senza fiato, insomma, ecco, uno di quei capolavori che distruggono per come sono emotivamente forti, ma che poi ti lasciano quel tale senso di bellezza, non so, si può essere presi dalla sindrome di Stendhal vedendolo, perché la perfezione è tale che, insomma, è concesso anche lo svenimento, insomma, come nella Signora della Porta Accanto, ci si può baciare e svenire, qua si può guardare un film e avere un cedimento emotivo.
Non dovevi certo convincerci con un film del genere, ma se ci fosse qualcuno in dubbio ci hai convinto ad ebbrezza emotiva. Fred Film Radio. E lo so che con amarezza devo dirvi che siamo giunti alla fine anche di questa puntata del fine settimana. Cari Angelo e Angela, abbiamo ancora delle cose da dirvi, da dire ai nostri ascoltatori, perché oggi a Gossip proprio siamo carichi.
Abbiamo parlato di divi che si sono buttati nel business dei liquori e dei vini, c'è però un'altra diva che lontano dall'alcol fa i soldi, e è Sarah Jessica Parker, perché pare che abbia un fiuto incredibile per il mattone, cioè per le case. Ne ha parecchie e ha giusto, come dire, afferrato un ottimo affare newyorkese, ha venduto la vecchia casa che evidentemente era troppo piccola, sono in 5 in famiglia, quindi bisognava allargarsi, guadagnandoci sopra una buona decina di milioni di dollari, e si è stabilita in una di quelle meravigliose case newyorkesi, cielo terra, però ne ha comprate due gemelle vicine, perché se no insomma non sarebbe stato sufficiente, 3 piani, 1600 metri quadrati.
E d'altronde, insomma, la ragazza sta già spendendo i soldi di Sex and the City serie TV, che non ha ancora guadagnato,
and
ma
just like
guadagnati.
That se sta spendendo i soldi,
esatto, visto che saranno, si potrebbe comprare ben più casa lì i soldi che guadagnerà, quindi
verissimo. Ma ci sarà una camera da letto anche per la babysitter, cosa dite?
Ma non credo, ci sono vari traumi portati avanti nel mondo tra le star, diciamo, causati da liaison tra star e babysitter, vedi Jude Law.
E tu poi
ed ancora
anche
peggio, ce n'ho una che proprio qua mi sta, cioè non mi vedete, ma sto indicando la gola per non dire altre cose, che è quella santa babysitter che ha conquistato Ethan Hawke da Uma Thurman. Cioè, datemi la possibilità, non so, di fare la babysitter per qualche figlio, non lo so, un po' cresciuto di
Emma, di Ethan Hawke ce n'è uno, devi cambiare secondo marito, devi puntare a qualcun altro.
Comunque non abbiamo capito niente, questa è la cosa fondamentalmente.
Sì, ma Emma, ci sono svariate cose che accadono nel mondo che ci ricordano che non abbiamo capito niente, quotidianamente quasi, direi.
Scusatemi, ma intanto, però, ecco, cambiando proprio, non ce ne vogliamo andare oggi, non vi vogliamo salutare, no, ma abbiamo parlato di Sarah Jessica Parker, ma pare che c'è un cambio di rotta su Chris North, Mr. Big a Sex and the City.
Ecco, voi che vi siete tanto accanite l'altra volta, eccetera, eccetera. Sì, è perché ha fatto uscire questa notizia, questa intervista, o non si capisce se è una cosa voluta o rubata, o comunque finta rubata, eccetera, in cui lui vuole smontare il gossip che diceva che non parteciperà, perché lui non ha mai detto che non parteciperà, anzi è prontissimo a farlo, e non ha detto neanche che ci sarà, ma non ha detto che non ci sarà, quindi potrebbe essere che stanno ancora trattando, anche perché probabilmente la lamentazio che avete avuto voi l'avranno avuto un miliardo di donne nel mondo, e quindi avranno fatto capire ai produttori che era il caso magari di reinserirlo, ecco, in un qualche modo.
Ma giustamente avranno detto quello che abbiamo detto noi, e non c'è sta Samantha, non c'è Mr. Big, che lo facciamo a fare sto sequel? Giusto, corretto, correttissimo.
Cioè, quindi vuoi dire che se insistiamo un po' resuscitano anche Samantha? A forte dai e dai, riusciamo a far tornare.
Non so che
Samantha
ne pensa Angela, ma bisogna
tentare. In questo caso, dubito.
Certo, no, sì, certo, lei è abbastanza ferma, però mai dire mai nella vita. E in Just Like That, e Just Like That, vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Non so chi ci sarà e come ci sarà, considerando che io, Angelo e Matt saremo impegnatissimi sulla Berlinale virtuale, quindi non si sa cosa resterà di noi, ma sarete in buone mani, noi faremo incursioni, quindi The Supod Day continua, pieno di novità, news da festival, appunto Berlino e non solo, e anche gossip, perché qui questi non mancano mai. E quindi appuntamento a lunedì alle ore 10:00 circa sul canale Italiano ed Entertainment di Fred, durante la giornata ancora in replica, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, o ancora se vi piacciono i brani che selezioniamo, vedi Kylie Minogue stamattina ad inizio puntata, siamo sempre su Mixcloud. A lunedì, grazie, buon weekend Angelo, buon weekend Angela, buon weekend a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Plutarczyk.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiamo Marianne Morissau, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.